Quando l'ora dell'incontro fu giunta, Beauty Smith staccò la catena che tratteneva Zanna Bianca e si ritrasse indietro. Zanna Bianca questa volta non mosse immediatamente all'attacco, ma rimase immobile con le orecchie puntate avanti, vigile e curioso a osservare lo strano animale che gli stava davanti. Egli non aveva mai visto un cane di quella fatta. Tim Keenan aizzò il bulldog, sussurrandogli «Dai!». Il bulldog, tozzo, corto, con aria goffa, ciondolava nel centro del cerchio che circondava i due campioni. Fermatosi a pochi passi, guardò di traverso Zanna Bianca. Dalla folla sorsero delle grida. «Dai, Cherokee, ammazzalo! Cherokee, sbrana!». Ma Cherokee non pareva disposto a combattere. Egli volse la testa verso la gente che gridava, annusandolo scamente e agitando un mozzicone di coda, festosamente. Non già perché avesse paura di Zanna Bianca, ma per pigrizia. D'altra parte, non sentiva l'obbligo di combattere contro il cane che gli veniva presentato, che era di razza diversa dalle solite alle quali era avvezzo, e aspettava che gli dessero un altro cane. Tim Keenan entrò nel recinto e, curvatosi su Cherokee, incominciò a grattargli le spalle, ad arruffargli il pelo per incitarlo. Tenne il risultato di irritare il cane a poco. Cherokee cominciò a ringhiare, dapprima in sordina, poi rumorosamente. Al ritmo delle dita corrispondeva quello dei brontolii, che come si accelerava il movimento della mano diventavano più intensi e terminarono bruscamente con un abbaiamento furioso. Tutta questa manovra eccitò Zanna Bianca. Il pelo del lupetto si rizzò sul collo e sulle spalle. Tim Keenan, dopo un'ultima spinta e un incitamento più vivo, lasciò libero Cherokee, il quale fece l'atto di lanciarsi, ma già Zanna Bianca aveva colpito, suscitando un grido di ammirazione e di stupore. Con la rapidità e la flessuosità d'un gatto, egli si era avventato sull'avversario, lo aveva ferito ed era rimbalzato indietro, a distanza. Il bulldog sanguinava da un'orecchia in parte strappata e da un largo squarcio nel suo collo spesso. Egli parve non accorgersene neppure. Non si lasciò sfuggire un lamento, ma si buttò addosso a Zanna Bianca. La velocità dell'uno, l'impassibilità dell'altro, appassionavano la folla. Furono rinnovate le scommesse e accresciute le poste e fatte nuove scommesse. Intanto si ripetevano allo stesso modo l'attacco e la difesa. Zanna Bianca diede un altro balzo in avanti, lacerò e poi si ritrasse senza essere toccato. E nuovamente il suo strano nemico lo seguì, senza troppa fretta e senza lentezza eccessiva, ma deliberatamente, con la ponderatezza con la quale si discute un affare. Era evidente che egli si proponeva uno scopo e lo svolgimento di un metodo adatto. Il resto non contava e non doveva distrarlo. Zanna Bianca se ne accorse e divenne perplesso, ne era tutto sconcertato. Quel cane appariva senza dubbio molto strano, aveva il pelo raso, senza alcuna pelliccia protettrice, e i morsi si affondavano facilmente in una carne grassa, senza strati profondi di cute protettrice, e pareva che l'animale non avesse modo di difendersene. Inoltre pareva che non ne risentisse e sanguinava senza lamentarsi, il che dava da pensare. Quando era colpito, emetteva solo un lieve grido. Pure Cherokee non era impotente a muoversi, anzi, girava e si voltava lestamente, ma Zanna Bianca sfuggiva alla presa. Il mastino era perplesso da parte sua. Non aveva mai lottato con un cane che egli non poteva afferrare, con un avversario che non cessava di danzare e rigirarglisi intorno. Se non che Zanna Bianca non riusciva a colpire come avrebbe voluto, nella parte inferiore della gola. Il bulldog la teneva troppo bassa, proteggendola validamente con le sue mascelle massicce. Il sangue di Cherokee continuava a scorrere. Il collo e la parte inferiore della testa erano tagliuzzate, ma il mastino incalzava instancabilmente Zanna Bianca, che era illeso. Una sola volta egli si fermò attonito, guardando di lato verso Tim Keenan, agitando il mozzicone di coda in segno della sua buona volontà. Poi riprese la sua caccia, con tenacia, girando in cerchio dietro Zanna Bianca. ad un tratto, rotto il cerchio che i due formavano inseguendosi, tentò di afferrare alla gola l'avversario e mancò il colpo per un cappello. Zanna Bianca sfuggì con destrezza, suscitando vivi applausi. Intanto il tempo passava, Zanna Bianca ripeteva i suoi balzi e Cerochi s'accaniva, con la cupa certezza di riuscire prima o poi nel suo intento. Le sue orecchie erano come sottili nastri, squarciate da centinaia di ferite. Il muso, anch'esso tagliuzzato, sanguinava. Ogni tanto Zanna Bianca si sforzava di rovesciarlo a terra, con le zampe in aria, gettandoglisi addosso. Ma poiché la spalla del lupacchiotto era più alta di quella del cane, il tentativo non riusciva. Ad un tratto, ostinandosi a ripeterlo, in uno slancio più violento, passò al di sopra del corpo di Cerochi e per la prima volta, da che Zanna Bianca combatteva, fu visto perdere l'equilibrio. Egli girò in aria per un secondo, si raddrizzò come un gatto, ma non fece in tempo a posarsi dritto sulle zampe. Cadde di lato e quando si raddrizzò si sentì preso fortemente nella gola dalle zanne del bulldog. Ma il punto di presa non era giusto, era troppo basso, verso il petto, tenuto però saldamente. Zanna Bianca, con esasperazione frenetica, si sforzò di scuotere quei denti che attanagliavano e il peso che gli si era attaccato al collo. Ora i suoi movimenti non erano liberi, gli pareva di essere stato preso da una tagliola ed era tale la ribellione della sua natura che sembrava che dovesse impazzire. Egli sentì ad un tratto la paura della morte, una paura cieca e disperata. Incominciò a rigirarsi intorno, a correre a destra e a sinistra, a dimenarsi, sia per persuadere se stesso d'essere ancora vivo, sia per tentare di staccare le 50 libbre che la sua gola trascinava. Il bulldog si limitava, si può dire, a difendere la sua presa. Talvolta tentava di avere il sopravvento, scuotendo un po' a sua volta Zanna Bianca, il quale subito dopo però lo trascinava nuovamente e se lo trovava dietro, nel suo giro tondo. Cerochi seguiva inconsciamente il suo istinto. Sapeva che era suo compito tener duro. Provava lievi sussulti di gioia, socchiudeva beatamente gli occhi e senza irrigidirsi si lasciava sballottare di qua e di là, con abbandono, indifferente alle scosse che riceveva. Zanna Bianca si fermò soltanto allorché si sentì estenuato. Non poteva nulla contro l'avversario. Mai gli era capitata un'avventura come quella. Egli si piegò sui garretti, sudante, sentendosi mancare il respiro. Il bulldog, senza allentare la stretta, tentò di rovesciarlo totalmente. Zanna Bianca resisté. Ma sentì le mascelle che lo attanagliavano, penetravano per un impercettibile movimento di masticazione. Più addentro cercavano di giungere con un paziente lavorio sino alla carne della gola. Con mossa spasmodica, egli riuscì ad addentare da parte sua il collo grasso di Cerochi, alla giuntura con la spalla. Ma lacerata la carne, dovette lasciarla presa, non avendo le zanne esperte adatte a quella specie di masticazione nella lotta. A questo punto accadde un mutamento nella posizione dei due avversari. Il bulldog era riuscito a rovesciare Zanna Bianca sul dorso e tenendogli sempre le zanne uncinate al collo gli era salito sul ventre. Allora Zanna Bianca, ripiegatosi sulla groppa, s'era messo a lacerare con gli unghioni come un gatto l'addome dell'avversario e Cerochi sarebbe rimasto sventrato se non avesse girato di lato, tenendo sempre i denti stretti e sottraendosi così alle zanne dell'avversario. Ma il destino era inesorabile, inesorabile come la mascella che appena Zanna Bianca rimaneva un momento immobile, continuava ad avvicinarsi alla carotide. Solo la pelle floscia del collo e il pelame folto che la copriva salvavano ancora dalla morte il giovane lupo. Quella pelle formava un grosso rotolo nella gola del bulldog e il pelame non era intaccato dai denti del mastino. Pure Cerochi, imboccando sempre più pelle e pelo, strangolava lentamente Zanna Bianca che respirava con crescente difficoltà. La lotta sembrava virtualmente terminata. Coloro che avevano scommesso per Cerochi esultavano e offrivano aumenti in modo ridicolo. Quelli che avevano puntato su Zanna Bianca erano scoraggiati e rifiutavano scommesse a 10 su 1, a 20 per 1. Fu visto allora un uomo avanzare sulla pista del combattimento. Era Beauty Smith, che tese un dito verso Zanna Bianca e incominciò a ridere. in segno di scherno e di disprezzo. L'effetto di questo gesto non tardò. Zannabianca, in preda a una rabbia selvaggia, facendo appello a tutte le sue forze, riuscì a rimettersi in piedi, ma dopo aver trascinato ancora in cerchio le 50 libbre che portava, fu ripreso dal panico. Egli sentì la morte attaccata alla sua gola, incespicando, cadendo, rialzandosi, sollevando il nemico da terra, lottò invano, non per vincere, ma per salvarsi la vita. Cadde rovescio, estenuato. Il bulldog ne approfittò per ficcarsi nella gola un'altra quantità di pelle e di pelo. Lo strangolamento era prossimo. Sorsero gridi ed applausi in lode del vincitore. Si acclamava: «Cherokee! Cherokee!» E Cherokee rispose agitando il mozzicone di coda, ma senza lasciarsi distrarre dall'opera. Non c'era alcun rapporto di simpatia fra la coda e quelle mascelle massicce, già che quella poteva agitarsi festosamente senza che queste allentassero la loro implacabile morsa. Intanto avveniva una diversione inaspettata. Ad un tratto si fece udire, insieme con abbaiamenti di cani da slitta, un suono di sonagli. Gli spettatori voltarono il capo temendo di vedere arrivare la polizia, ma non si trattava di ciò. Era una slitta che procedeva di gran carriera in direzione opposta al forte, portando due uomini che ritornavano senza dubbio a qualche viaggio di esplorazione. Vista la folla, essi fermarono i cani e accostarono per sapere la causa della riunione di tutta quella gente. Colui che guidava i cani aveva i mustacchi, l'altro, un giovanottone, era completamente raso e aveva la faccia congestionata per l'aria gelida e la rapidità della corsa che gli avevano fatto affluire il sangue al viso. Zannabianca continuava ad agonizzare e non tentava più di lottare. Era scosso solo a tratti da fremiti riflessi che in breve sarebbero cessati con l'ultimo respiro. Beauty Smith non l'aveva perduto di vista neppure per un minuto. Neppure i nuovi venuti gli avevano fatto voltare il capo. Quando si accorse che gli occhi del suo campione cominciavano ad offuscarsi e capì che ogni speranza di vincere era perduta, quel barlume di ragione che ancora luceva nell'abisso di brutalità del suo cervello si spense totalmente. Perduto ogni ritegno, egli si lanciò ferocemente su Zannabianca per colpirlo. S'udirono gridi di protesta e fischi, ma nessuno si mosse. Beauty Smith si ostinava per percuotere la bestia a colpi di scarpa ferrata, allorché la folla fu mossa come da un risucchio. Era il giovanottone che s'apriva un passaggio, scostando la gente a destra e a sinistra, senza cerimonie e riguardi. Quando giunse sull'arena, Beauty Smith stava per dare una pedata a Zannabianca e, alzata una gamba, si manteneva in equilibrio instabile sull'altra. Il momento era propizio e il giovanottone ne approfittò per assestare a Beauty Smith un magistrale colpo di pugno, in piena faccia. Bellezza, sollevato dal suolo, fece una capriola in aria e cadde rovescio sulla neve battuta. Il giovanottone, rivolto alla folla, gridò: «Siete dei vigliacchi, dei bruti!» Era in preda a un'indicibile collera, a una santa collera. I suoi occhi grigi, che avevano luci metalliche e riflessi di acciaio, dardeggiavano verso la folla. Beauty Smith, rimessosi in piedi, s'avanzò verso di lui, sbuffando, ma impaurito. Il nuovo venuto, senza aspettare di sapere che cosa l'altro volesse, e non conoscendo l'abiezione del bel tomo, pensò che la bellezza volesse sfidarlo e si affrettò a schiacciargli il muso con un altro pugno, dicendo: «Sei un bruto!» Beauty Smith, rovesciato nuovamente, ritenne che il suolo fosse il posto più sicuro per lui. Rimase coricato dove era caduto, senza fare alcun tentativo di risollevarsi. «Venite qui, Matt, e aiutatemi!» fece il giovanottone al compagno che l'aveva seguito nel cerchio. I due uomini si chinarono sui combattenti. Matt sostenne Zannabianca, accingendosi a svincolarlo, appena le mascelle di Cherokee si fossero schiuse. Ma il giovanottone tentò invano con le sue mani di aprire la bocca del bulldog, e sudava, sbuffava, tirava, esclamando fra l'uno e l'altro: «Bruti!» La folla cominciò a brontolare e mormorare. I più arditi protestarono, perché venivano disturbati nei loro divertimenti, ma tacevano appena il giovanottone, interrompendo la sua faccenda, li fissava con lo sguardo e li apostrofava. «Bruti, ignobili bruti! Tutti i vostri sforzi non servono a nulla, signor Scott», fece infine Matt. «Non riuscirete a separarli in quel modo». Si rialzarono ad esaminare le due bestie. «Non perde molto sangue», pronunziò Matt, «e non è ancora morto». «La morte può avvenire in un momento», rispose Scott. «Tah, vedete? Il bulldog ha approfondito ancora il morso». Egli colpì Cherokee al capo, duramente, parecchie volte, ma i denti non allentavano la presa. Cherokee scodinzolava col suo moncone, come per far capire che comprendeva il perché di quei colpi, ma che sapeva che era in pieno diritto di fare ciò che faceva, e che compiva rigorosamente il suo dovere rifiutando di allentare la presa. «Orsù, non c'è nessuno fra voi che venga ad aiutarci!» gridò Scott alla folla, disperando ormai dell'impresa. Ma la sua invocazione fu vana. Anzi, lo schernirono, gli diedero dei consigli faceti, scherzarono con ironia. Egli frugò nell'astuccio che gli pendeva dalla cintura, ne trasse una rivoltella e si sforzò di introdurre la canna fra le mascelle di Cherokee, con tanta forza che si udiva distintamente lo stridio dell'acciaio contro i denti. I due uomini erano in ginocchio curvi sulle due bestie. Tim Keenan s'avanzò verso di essi, sulla rena, e fermatosi davanti a Scott, gli toccò una spalla dicendo:
«Non gli spezzate i denti, forestiero. Gli spezzerò il collo, dunque», rispose Scott, seguitando a spingere e a ritrarre la canna della rivoltella. «Dico, non gli rompete i denti», ripeté il padrone di Cherokee, con accento più solenne.
Ma fu un'intimidazione inutile. Scott non si turbò. Alzò gli occhi verso l'interlocutore e gli domandò freddamente:
«È il vostro cane?»
Tim Keenan brontolò affermativamente.
«Ebbene, mettetevi al mio posto e fategli lasciare la presa». Tim Keenan si irritò. «Straniero, io non ho l'abitudine di mettermi a fare ciò che non saprei fare. Non potrei aprire quel catenaccio». «E allora levatevi di mezzo e non mi fate imbestialire. Ho da fare».
Scott era riuscito a ficcare la canna a un lato, su una mascella, e tanto fece che toccò l'altra e, premendo con una leva, aprì a poco i denti del bulldog. Mentre Matt tirava, a mano, dalla bocca della bestia socchiusa come un cuscinetto di pelle di pelo di zanna bianca.
«Preparatevi a prendere il cane»,
ordinò Scott con accento risoluto a Tim Keenan, che era rimasto in piedi senza allontanarsi. Tim Keenan obbedì e, chinatosi, afferrò fortemente Cherokee che con l'ultima spinta della rivoltella fu completamente distaccato. Il bulldog si dimenava vigorosamente.
«Conducetelo al largo», ordinò Scott.
Tim Keenan si allontanò tra la folla, tirandosi dietro Cherokee. Zanna Bianca fece per rialzarsi. Parecchi sforzi inutili. Finalmente riuscì a raddrizzarsi sulle zampe, ma i garretti, senza forza, cedettero. Ed egli si abbandonò al suolo mollemente. Gli occhi di Zanna Bianca erano socchiusi, le pupille appannate, la bocca spalancata e la lingua penzoloni, gonfia e inerte. Pareva un cane morto, strangolato. Matt lo esaminò.
«È agli estremi, ma respira ancora».
Intanto Beauty Smith si rimetteva in piedi e s'accostava.
«Matt, quanto vale un buon cane da slitta?» domandò Scott.